Deutzfar presenta Radio Golf, The Belly Podcast.
Pronto? Parlo con la bottega dei ferri?
Sì, siamo la botteghina dietro l'angolo.
No, perché adesso tu ci devi spiegare da dove nasce questa follia dei megastore, perché secondo me tu ti annoiavi a casa e hai deciso di aprire il negozio, così proprio.
Beh, allora, la mia grande passione è sempre stata il golf.
Meno male, perché insomma hai fatto
Sono arrivato al professionismo a tarda età, poi ho capito che non ero Tiger Woods e ho detto ma però sarà un unico modo per fare i soldi, non sarà mica quello di giocare a golf, no? Ci sarà qualcos'altro. No, a parte gli scherzi, volevo rimanere in questo mondo di cui sono molto innamorato. Ho avuto la fortuna di giocare tanti anni e penso che non mollerò mai.
Bravo.
Va bene così, perché dico sempre largo ai giovani, perché comunque, come sai, anche Paolo, mio figlio, è professionista.
Sì, dopo ne parliamo,
lui.
Dopo ti chiedo.
Per cui largo allora, ai giovani, ma comunque io non mi do per morto.
No, beh, ma ci mancherebbe, qua mi tocco. Allora, un benvenuto al podcast ad Umberto Cuomo, che è una figura mitologica, no? Che a Vicenza si dà da fare con il nostro sport. Che poi tu, Umberto, di la verità, sei veneto o hai anche, o tradisci anche altre origini? Secondo me.
Allora,
c'è un mix lì, c'è un mix.
Sono un veneto napoletano.
Cioè, hai capito? Cioè, siamo proprio, cioè, capisci?
Mamma veneta, padre napoletano. Diciamo che ho preso un po' il buono e il cattivo da tutte e due le parti. Nel senso che comunque sono uno che non si è mai tirato indietro nel lavoro, ho sempre lavorato fino a quando ero ragazzino. A 13 anni andavo a lavorare, a lavare pentole nei ristoranti di sera, per cui capisci che
Sicuramente, ho fatto tutto.
Ho fatto la mia gavetta. Diciamo che ho preso un lato molto buono da lì, dall'altro lato, dal lato napoletano, mi considero uno molto buono. Non uno da tradire, ma uno molto buono.
Ecco, vedi, già la parola tradimento, insomma, molto napoletana. Oggi con te tratteremo sia l'attrezzatura di golf e fitting, che poi parleremo di PGI, alla quale poi ti sei affezionato molto. Ma iniziamo prima dall'attrezzatura, no? Sì. Cosa chiedono di più i golfisti quando entrano da te? A parte gli sconti, vabbè, ma quello...
quello ormai fa parte della norma. Quello che chiedono di più sicuramente è l'attrezzo facile, l'attrezzo che gli può dare qualcosa in più di distanza, ma più che la distanza oggi cercano la precisione, la facilità, mentre qualche anno fa si andava molto più sul ferro professionale,
è vero, confermo.
tirate da per i campioni. Oggi il cliente entra e fa: beh, ma sai, io non sono mica un fenomeno, preferisco un ferro facile e divertirmi. È cambiata un po' la mentalità, una volta era più tirata la cosa, oggi è molto più intelligente, ma anche grazie alla comunicazione, grazie al lavoro che fai anche tu, non so come ci riesci, ma lo fai bene.
Ma chi lo sa.
E comunque la comunicazione aiuta tantissimo nel golf, per cui aiuta tanto anche il nostro lavoro, che arrivano qui, che hanno già una mezza idea di cosa sarebbe la cosa giusta piuttosto che...
Allora, fitting, una rivoluzione già tanti anni fa, no? Ora siamo quasi diventati, siamo arrivati alla perfezione del su misura, diciamo. Tuo figlio, ma ha dovuto studiare tanto, ci sono corsi, com'è che si diventa fitter? Non è che uno si sveglia la mattina e tagliamo uno shaft, voglio dire.
No, allora, il discorso del fitting nasce da una mia passione, poi quando ho fatto anche da caddy parecchie volte nelle gare del tour... Mi andavo a chiudere dentro i camion a studiare, a vedere, cercare di rubare qualche segreto. Ma bravo. Appunto perché non c'erano grandi scuole di fitting. Poi nel crescere ho studiato quello che si poteva studiare e ho passato la mia passione, la mia conoscenza a mio figlio, che poi deriva da una conoscenza tecnica e di gioco.
Sono d'accordo, perché alla fine giocando...
Le due cose si riesce a farle funzionare in sintonia, ecco che tu tiri fuori la sacca perfetta, perché vanno bene i numeri, ma poi a fianco ai numeri, se hai la fortuna di avere un professionista che ha anche un'esperienza di gioco, può percepire delle cose che i numeri non ti possono dare.
Certo, va tutto interpretato, no? Ma scusa un attimo, ma tu ti sei fatto il fitting da solo o te l'ha fatto tuo figlio?
curioso. Allora, l'ultimo me lo sono fatto fare da mio figlio. Oh, però io sì, ma Paolo è veramente bravo. A differenza mia, ha avuto la possibilità di studiare tantissimo, ha preso tutti gli attestati che io penso ci possano essere, per cui lui ti dice le cose mostruose che ci sono dietro a uno shaft. Poi ha studiato, ha voluto diventare anche istruttore TPI, è un professionista di golf, ma ha messo anche lui tantissima passione. Ti dico che oggi ha dei riscontri pazzeschi.
Lo so. Prima di continuare, per conoscerti meglio, mettiamo una canzone che magari ascolti volentieri quando si fa fitting. Ce l'hai un titolo, un autore? O quando ti alleni per l'Alps Tour, per qualificarti al senior, ci sarà una canzone che magari uno dice Cuomo ascolta?
Ma io non sono un grande amante, se mi chiedi dei nomi, beh, vado per quelli che vanno di moda all'ultimo Sanremo. Sono uno molto di cuore, molto appassionante, appassionale.
Ah, allora pesco da Sanremo 2023, posso? Faccio io.
Certo. Quello di Mengoni mi piace tantissimo.
Ma certo che ti mettevo il buon mare. Cuomo, poi un giorno dici vorrei dare una mano ai professionisti. Devo dire che ti ho sempre visto vicino ai pro, soprattutto anche ai più giovani, che ci sono delle idee in ballo.
Beh, allora, diciamo che l'Alps Tour è nato nei primi anni del 2000.
Sì.
Io ho iniziato a giocare nell'Alps Tour nel 2005-2006 e ci ho sempre giocato. Ho sempre visto comunque una certa particolare complicanza nel poter sviluppare più gare, sponsorizzazioni, eccetera. Per cui mi sono sempre dato da fare per aiutare un po' tutti indirettamente o direttamente, la federazione, certo, i ragazzi, eccetera. Per cui diciamo che ho organizzato parecchie location e gare.
Ah, mi ricordo tante gare anche in zona vostra, Asiago, erano molto belle.
Sì, abbiamo fatto Colliberici, Asiago,
Colliberici, certo.
Frassenelle, Montecchia. Diciamo che sono orgoglioso di aver dato una gran mano alla federazione, ma soprattutto aver dato una gran mano a questi ragazzi che sono tutti bravissimi e la possibilità di giocare. Io tante volte andavo a fare le gare dell'Alps e la mia soddisfazione era vedere tutti questi ragazzi e dentro di me dicevo, però cazzo, che bene, questi qua giocano anche grazie a me.
Mi
rendeva felice questa cosa. Per cui...
No, ma infatti ti vogliono bene. Ma tu sei anche sponsor della PGA. Ma però vuoi fare di più, cioè che direzione daresti a questa associazione fondamentale per i pro?
Beh, allora, è un'associazione che dal mio punto di vista non è mai stata sfruttata al 100%. Qui parlo un po' da voi, qui sei un po' da imprenditore.
Poi una domanda infatti per te.
Ho deciso di sponsorizzare con la mia attività comunque anche la PGA, sempre per un amore per il golf e per dare un qualcosa a questi ragazzi, no? Che poi alla fine lo fai perché ti piace vedere, oltre al tuo logo,
certo, le facce, no, ma
le facce felici degli altri, no? Che stai facendo qualcosa per loro. Oggi io mi sono schierato a fianco a Dascanio.
Perché
ho dovuto fare delle scelte e non nego che avevo preso degli accordi, fra virgolette, di programmi, di cose da cambiare anche con Barbè. Poi le cose non sono andate proprio come dovevano andare, ma a me quello che interessa non è sicuramente essere il presidente della PGA, non perché non sia un ruolo importante, ma perché io sono più uno da retrovie. A me piace stare dietro, programmare, portare dei cambiamenti. A me piace quello. Questa è la cosa che mi dà soddisfazione. Ho chiesto a dei miei colleghi, amici, persone fidate come Nicola Maestroni, Andrea Zani, Amati Mafioletti,
certo.
E altri di candidarsi alla PGA con un programma che ho studiato, ho messo in piedi. Di cambiamento per quanto riguarda pro-am, gare, campionati e tutto questo. E dal mio punto di vista so che tanti professionisti non sono d'accordo, ma se la PGA italiana oggi riesce a trovare un modo più intelligente di collaborare con la federazione italiana, sicuramente possiamo portare un grande cambiamento. Devono rimanere due famiglie distinte, associazione professionisti e associazione dilettanti, ma non ci dobbiamo mai dimenticare che comunque noi nasciamo tutti dalla federazione.
Beh, se, cui, non sbaglio, se non sbaglio comunque, Umberto, dimmi se dico qualcosa. Cioè, io ho fatto la scuola direttori e segretari a Roma della federazione e quella dei pro è lì, quindi è sempre...
Esattamente. Capisci che se noi domani mattina riuscissimo a collaborare di più con la federazione, questo sarebbe gran cosa, perché così noi come PGA intanto avremo sicuramente un appoggio su un campo nazionale dove, dove potremo fare i corsi, gli aggiornamenti, i raduni, eccetera, eccetera. Questo cosa vuol dire? Che la PGA, da un lato, potrebbe risparmiare dei soldi. Risparmiare non vuol dire non spenderli, ma spenderne molto meno. Per la federazione vuol dire prenderne, ma non così tanti, ma meno, ma fare gli interessi di tutti, creare un movimento più forte, no? È chiaro che se domani mattina si lavora assieme e dobbiamo fare un campionato della PGA italiano senior piuttosto che PGA normale piuttosto che Lady, siamo tutti vicini, più reattivi nel programmare un qualcosa invece
che tu dici una risposta di gruppo immediata. Una cosa immediata, diciamo, posso dire, Umberto, mi permetto, sento parlare l'imprenditore qua, no? che vuole avere la sua associazione che risponde, sono presente magari a manifestazioni, al pubblico, all'insegnamento. Ecco, una domanda, la faccio spesso questa domanda, la faccio anche a te, in futuro che ruolo deve avere il professionista, no? Perché tu sei pro ma sei anche imprenditore del nostro sport. Io credo che un domani il pro, come parola proprio, professionista al circolo, non sia solo quello che insegna. Io ho questa visione, poi magari mi sbaglio, che ne sappia un po' di più, cioè che segua più cose.
Difatti una mia idea era quella di capire se era fattibile inserire un associato, cioè un docente della PGA, all'interno della scuola federale. Questa è una mia idea, che secondo me comunque si può portare a casa. E dove praticamente andiamo a spiegare bene, domani diventi un professionista, attenzione, quando sei fuori di qui non sei più con la federazione, passi sulla famiglia classe B. In classe B cosa succede? Bene, puoi fare le pro-am, ti devi trovare un posto su un circolo, eccetera, eccetera. Ma noi questi ragazzi che escono dalla scuola non possiamo farli andare a fare un corso e venire fuori e non avere un posto di lavoro. Noi dobbiamo garantire anche dei posti di lavoro, e per cui dobbiamo trovare il modo di sviluppare più golf e più attività. Questo chiaramente, se tu sei una persona più preparata, mi viene più facile. Ok?
Chiaro.
Ti faccio l'esempio: se tu mi esci dalla scuola e mi hai fatto il corso per commerciale,
gestione, ma anche gestione di una gara, un fitting, io credo che
pubbliche relazioni, turismo. Capisci che il tuo mondo di maestro non si chiude su quel metro per venti del tappetino, ma bensì si aprono orizzonti nuovi, no? Perché sai, c'è gente che dei maestri che giustamente si sono fatti un mazzo tanto e si sono creati una clientela, si sono creati una storia, e domani mattina si vedono arrivare un ragazzino al golf che esce dalla scuola e incomincia a raccontare la sua. Va benissimo, ma bisogna portare sempre rispetto a chi è venuto prima di te. Per cui sì, largo ai giovani, ma rispetto per i vecchi.
Vabbè, ma ragazzi, ci mancherebbe. Senti, cambio un attimo via, ma è vero che aspetti il quinto figlio o figlio?
Sì, il quinto figlio, perché io sono uno di cuore, sai, come ti dicevo.
No, ho capito, però cioè, basta, nel senso, ma lo dico per lei,
Basta. No, vabbè, ma a parte che con Anna è...
che ha l'aureola.
Che con Anna è il terzo, non è che...
Perché io ho avuto... quindi possiamo arrivare a 22.
Sì.
Ah, capito.
Sì, io ho dato molto, per cui... sì, ma ce li ho tutti con me i figli.
No, lo so. Tutti
bene, e comunque vado d'accordo con tutti, anche con le mamme, per cui...
ho visto.
Anzi, sono uno che qui non piace litigare.
Basta entrare a Vicenza nel tuo Megastore e li trovi tutti. Ascolta, già che ci siamo, una canzone magari romantica per Anna, dai, ce l'hai un titolo? Se no ne ho io una,
dimmi, suggerisci, dai, perché guarda, io a mia moglie, guarda, non mancano le parole dolci, perché ecco. Voglio dire due parole a Anna, che è una donna impressionante. Non so nemmeno da quanti anni siamo assieme e ti garantisco, Ale, che mi trovo benissimo.
No, ti sento emozionato, e allora sai cosa faccio? Visto che sei un po' di Napoli, Pino Daniele, dai, ci sta.
Oh, grande il mio Pino, grande, vai.
Perché non so che dire quando mi guardi così, non riesco mai a finire un discorso senza errori, perché mi fa impazzire quando mi guardi così.
Stiamo quasi per finire, Umberto, che poi non ti ho mai chiesto, ma tu hai un soprannome, magari, perché io ti chiamo Umbi, ma non so.
Sì, tutti mi chiamano Umbi o Umbe.
Umbe, ah no, che non è che c'è tipo Macho Man, qualcosa di...
No, da ragazzino mi chiamavano Teron qua in Veneto.
Ah, detto da Veneto poi fa ridere.
Sì.
Senti, sei sempre stato molto amico dell'Alps Tour e questo te lo chiedo di nuovo. Cosa pensi del fatto che sia il primo circuito che incontro un ragazzo, ma il più importante? Dopo che penso a Migliozzi, Wallace ha creato dei campioni. Quindi io credo che sia un circuito credibile, molto credibile.
Ti dico, l'Alps Tour è un circuito fatto intanto di persone sane, di persone volenterose.
È vero, sono d'accordo.
E di gente competente, perché ti posso garantire che ho girato parecchio e di gente così volenterosa e competente ne ho trovata poca. È un circuito per un ragazzo che vuole fare le prime gare, le prime esperienze, è sicuramente un circuito fantastico. Ti impegna molto, se lo vuoi fare lo devi fare seriamente. E uno comunque è un circuito che ti sbatte in faccia alla realtà, perché sei poi sei un dilettante, giochi, sei un fenomeno, poi quando arrivi lì e ti trovi per assurdo sullo stesso green che giochi tutte le domeniche, ma preparato per una gara dell'Alps Tour, il campo preparato per una gara di circuito
con
non sai come il tuo 7-2 o meno 2 meno 3 diventa un facile più 5 più 6.
Ma sì, tra l'altro,
questo serve apposta a questi ragazzi per capire cosa gli aspetta domani. Tanti provano 2-3 anni, poi giustamente fanno delle scelte, perché poi anche questo è importante, non illudere, è giusto che la gente provi, ma io dico anche a questi giovani, e qui ti parlo da padre, perché ho visto con mio figlio, che ti posso garantire che è un bellissimo giocatore. Ma poi nel golf ci sono delle cose particolari, inaspettate, la testa che ti reagisce in un modo piuttosto che in un'altra. Se poi tu hai la volontà su lavorare su tutto questo, bene, e ti dico, ce la puoi fare. Ma se non te la senti, non ti senti pronto da poter affrontare questo per il tuo futuro, io dico, prova 2-3 anni, dopodiché guardati attorno, se hai studiato continua per la tua strada, perché comunque a giocare a golf puoi comunque sempre farlo. Però non è giusto illudere i ragazzi dicendo a tutti che sono tutti dei fenomeni, questo non è vero. Di fenomeni nell'Alps ne ho visti, ho visto Del Podio, ho visto Manassero, ho visto Wallace,
Migliozzi
e tanti altri. Sì, vabbè, ma Guido non fa testo, per me Guido è comunque io, per cui l'ho visto lì, ma l'ho visto in tante altre parti. Sicuramente Guido, con il rapporto particolare che ho, e tutti sanno che gli voglio un bene della Madonna e qualsiasi cosa posso fare, lui lo sa per primo che sono qui, ci sentiamo molto spesso. Quando è a casa ci vediamo.
Ma posso farti una domanda?
Sempre.
Posso farti una domanda? Sì. È il tuo giocatore preferito?
Guido è il mio giocatore preferito per l'attitudine che ha in campo. da un lato poi mi fa incazzare quando vedo che non porta a casa quello che potrebbe portare a casa in maniera molto
immagino una telefonata tra te e Migliozzi, guarda, lasciamo stare perché sennò devo chiudere il podcast qua, eh.
Sì, no, esatto, su quello sì. Però per dirti, ho avuto anche la soddisfazione che Guido, quando ha chiuso la buca alla 18 dell'Open di Francia, che per me è stata un'emozione, ma come le altre.
Grande vittoria quella, però.
Doveva ancora arrivare in premiazione, era lì, lo vedevo in TV e eravamo al telefono assieme, anche perché contento delle decisioni fatte di tornare con il suo vecchio coach, con Nick.
Ah sì, certo,
sono state fatte delle scelte, abbiamo visto la sacca assieme e poco prima appunto delle sue ultime gare. Io do sempre un'occhiata, lui mi dà sempre fiducia, ma lo sa che non sbaglierei mai, nel senso che quello che faccio per lui, al di là della professionalità, ci metto il cuore, che magari con altri lo fai solo come professione e non ci metti il cuore.
Allora, siamo arrivati alla fine, io ho due domande, dobbiamo andare velocissimi, tipo, allora, sì. Ma quando passano giocatori forti da te, no, dal fitting, non so, ho visto da te Costantino Rocca, Peppo Canonica, voglio dire Guido, ma non ti viene un po' paura di fare il fitting a questi fenomeni? Cioè, guarda che ci sta un po' d'ansia, no?
No, a me no, perché ho avuto esperienze...
Perché sei napoletano.
Ma non è quello, sai, però ho avuto anche la fortuna di fare fitting alla Zaballa,
è vero.
E alla fine io ero lì che ho mancato il taglio per la qualifica di poco, della prequalifica di poco, e avevo lì la mia sacca e lui ha giocato il British con la mia sacca. Gli ho detto, tu dovresti giocare i ferri come i miei. Gli ho fatto il fiti, gli ho detto, te li impresto, provali in prova a campo, e poi li ho giocati anche in gara.
È bello così.
Perché diciamo che quando poi, sai, fai fitting a quei giocatori lì, sai, ce n'erano tanti altri che venivano, mi chiedevano delle info, dei numeri, eccetera. Qualche bella soddisfazione me la sono tolta. Poi nulla a togliere a tanti che sono venuti qui. È venuto qui anche Baldovino da su, Costantino, Alessandro Tadini anche ieri, mamma
il
mia,
muso.
Quando viene Alessandro Tadini, il muso, mi devo pigliare quattro pastiglie, però è un bravissimo ragazzo e finalmente ce l'abbiamo fatta anche con lui, ma diciamo che di sacche a giocatori di golf, professionisti che giocano di bei livelli, ne avrò fatte una trentina, per cui che dopo un po' ci prendi mano.
Bene, bene, bene. Allora, ultima ma difficilissima domanda, la sbagliano tutti, Umbe, sei pronto? Tu non puoi sbagliare perché è una trappola, perché so che sei anche un ottimo cuoco. Allora, la spigola al forno a maggio è più buona il maschio o la femmina?
La femmina.
Sì? Vado a comprarle allora? Mi fido?
Ma sempre la femmina. Almeno io da maschio piglio sempre femmine. Tu magari ti pigli anche maschio.
Bene, con questa ti chiedo il segno zodiacale.
Toro, maggio, 17 maggio.
Ah, pensavo avessi 5 o 6 segni differenti, con tutta la prole magari uno va a ereditare.
Ce l'ho tutti in famiglia praticamente, però sai che per dirti c'ho mio figlio che è Pietro, che è toro come me. Ed è esattamente come me.
Me l'hanno detto, infatti è ingestibile.
È terribile.
Bene, io ho finito, ti lascio la parola. Se vuoi dire qualcosa tu, se no tanti abbracci.
Io voglio ringraziare tutti coloro che comunque hanno contribuito anche al mio successo e alla mia passione. Poi un bacione grande a tutti e sempre forza e viva il golf. E grande Guido. Tifiamo sempre per lui, anche quando non gira a 100, ok?
Ciao Umbe!
Ciao Ale, grazie mille!
Sing Your Life!
Radio Golf, The Belly Podcast. In collaborazione con Deutzfahrer.